un po' come 14 anni fa. Grazie ancora per questa emozione.
Sì, no, vi ringrazio, stavo dicendo di aver in qualche modo consentito anche a me di riascoltare quella sequenza di calci di rigore, da appassionato di calcio, da radiocronista naturalmente, ma soprattutto da innamorato della nazionale, devo dire che il ricordo di quella notte è ancora molto vivo dentro di me, quindi è bello riascoltare.
Ecco, quali sono le emozioni che a oggi ritornano alla mente, riaffiorano, anche considerando il cammino azzurro in fase di presentazione del match, disse insomma questa nazionale ha fatto innamorare l'Italia intera, anche considerando quel periodo molto difficile, no? Stiamo parlando di una bufera.
In pochi ci credevamo.
In atto quella di Calciopoli.
Infatti è una frase che mi sento di ripetere a distanza di 14 anni. Siamo partiti tutti quanti noi che eravamo a seguito della nazionale in quel mondiale con il cuore a pezzi e con naturalmente la frustrazione, tra virgolette, da italiani di essere considerati quelli brutti, sporchi e cattivi per quello che aveva rappresentato Calciopoli, non soltanto in Italia ma direi in Europa. Sì. E devo dire la verità, in pochi credevamo davvero che questa squadra avesse le risorse, non tecniche, non dico tanto tecniche quanto temperamentali, morali, non so come dirvi, per riuscire ad arrivare all'obiettivo che poi ha raggiunto. In considerazione anche del fatto che nel mondo del calcio di quel 2006 nessuno avrebbe voluto che fosse l'Italia a risultare la vincente di quel torneo. Certo. Non dimenticherete, ricorderete anzi sicuramente come Blatter non partecipò alla premiazione dopo la partita, in qualche modo sottolineando la delusione della FIFA, quasi la preoccupazione che il nostro essere corrotti, tra virgolette, potesse in qualche modo corrompere il resto del calcio. Quindi immaginate cosa potesse significare quella vittoria per tutti noi, ma anche per quella generazione di calciatori e di tifosi.
Contro tutto e tutti. Io, visto che lei ha avuto la fortuna e il merito di seguire questa avventura, di essere un protagonista di questa grandissima vittoria, le chiedo, ma se secondo lei proprio quello che è successo in estate, Calciopoli, è stato uno dei fattori determinanti per questa vittoria, ovvero nel caso di un'estate normale, liscia, l'Italia magari non sarebbe riuscita a vincere?
Lippi come Berzotto.
È difficile rispondere, naturalmente.
Certo, non c'è la controprova.
Anche nell'82, no?
Una controprova. Però devo dirvi che tutto sommato è un po' fa parte della nostra storia. Se pensate come arrivò il Mondiale dell'82, arrivò dopo un silenzio stampa, le critiche della stampa italiana, dei tifosi italiani, dopo un girone di qualificazione, un girone che non piacque a nessuno. Poi arrivarono le imprese contro il Brasile, contro l'Argentina. Nel caso specifico io penso che conto molto quello che era avvenuto, anche perché in quella squadra e di quella squadra faceva parte l'ossatura della Juventus. Sì. C'erano tanti giocatori juventini che avevano evidentemente vissuto sulla loro pelle ciò che era avvenuto e che stava ancora avvenendo e che sapevano che con ogni probabilità avrebbero giocato, pensate un po', in Serie B dopo aver vinto un titolo mondiale. E credo che Lippi sia stato bravissimo da questo punto di vista a sfruttare da una parte la depressione, tra virgolette, ma trasformando anche quella depressione in voglia di riscatto. E tutto sommato quel mondiale fu anche questo, un'occasione di riscatto dei calciatori, quasi a voler dire sì, va bene, ma noi le partite le abbiamo giocate, con quello che avveniva fuori non c'entriamo nulla, e in campo hanno dimostrato di essere forti. Poi se però andiamo a vedere anche i nomi di quella squadra, se andiamo a rivedere quei nomi, e se pensiamo che Del Piero spesso partiva dalla panchina, che Totti era a mezzo servizio, che dietro c'era uno che vinse poi il Pallone d'Oro, che si chiamava Fabio Cannavaro, e che in porta c'era il miglior Buffon di sempre, insomma, non era proprio una squadra scarsa, considerando che in campo c'era anche uno che si chiamava Pirlo.
Tra il grande tasto tecnico, lo disse lei in fase di presentazione, qual è la sua istantanea, la fotografia di quella finale, il rigore di Grosso, la testata di Materazzi, la testata a Materazzi di Zidane, la rete di Materazzi, insomma, qual è il suo momento in grado di rimanere per sempre?
Ma io sono molto legato a Fabio, naturalmente, anche se devo dire, risentendo il mio urlo, che non era una caratteristica, diciamo una cifra tecnica,
che
il mio
sappiamo
modo di fare radiocrona, che è esattamente, forse l'unica volta nella vita in cui ho urlato davvero.
Beh, ci stava,
trasportare dalla mia onda emotiva. Però devo dire che è bella la storia di Fabio Grosso. Pensate un po' a quello che avvenne nel 94 a Pasadena, quando l'Italia affrontò in finale il Brasile, e l'ultimo rigore fu affidato ad un fuoriclasse assoluto, Roberto Baggio. Roberto Baggio che sbagliò quel calcio di rigore, mandando alle stelle il pallone, i nostri sogni, e quelli anche di Sandro Ciotti, che era in Radio Cronaca nell'ultima occasione che avrebbe avuto nella sua vita per dire anche lui campioni del mondo.
Sì.
Roberto Baggio, giocatore acclamato, conosciuto, amato da tutti noi. Fabio Grosso arrivò a quel mondiale da sconosciuto assoluto, anzi una scommessa di Lippi sulla quale in pochi credevano. Fu anche criticato Lippi per aver pescato Fabio Grosso. Fabio Grosso, non un fuoriclasse, ma lui lo sapeva tranquillamente, disputò un mondiale incredibile, fu sicuramente tra i migliori in assoluto anche per l'audacia con la quale Lippi lo schierò in campo, e a lui fu affidato il calcio di rigore decisivo. Lui, che non era un fuoriclasse, non lo sbagliò. Pensate un po' quanto è strano il calcio.
Eh sì. Io confesso che quando vidi Grosso sul dischetto tremai leggermente. Però era una situazione tale per cui secondo me avrei potuto calciare anch'io, probabilmente avrei segnato.
Però quello sguardo ci dava già una...
Sì,
ecco, bravo, bravo. Mi fa piacere che tu ricordi quello sguardo.
Sì,
perché,
è vero.
Perché io sono anche convinto personalmente, ne ho anche parlato in un libro, che insieme a Fabio Grosso tutti noi abbiamo calciato quel rigore, tutti noi, intendo dire tutti gli italiani, quelli che erano davanti alla televisione, io che ero in postazione, gli ascoltatori della radio, tutti abbiamo fatto quella rincorsa, tutti abbiamo avuto quel volto, quell'espressione, ecco, di Fabio Grosso che cercava di non farsi distrarre da ciò che c'era intorno, ma nemmeno farsi distrarre dalla responsabilità gigantesca che gravava sulle sue spalle. Si è concentrato sul pallone con lo sguardo deciso, come per dire lo devo mettere dentro,
sì.
Punto.
Lo devo ai miei compagni, lo devo a una nazione intera, lo devo a tutti.
Esatto.
E alla fine non ha sbagliato.
Esattamente. Fabio Grosso, poi, tra l'altro, se voi pensate un attimo, Fabio Grosso, malgrado sia stato il protagonista, tra virgolette, di quel rigore, l'uomo che ci ha assegnato la Coppa della Coppa del Mondo, pensate un po' quanto si è defilato, quanto poco è apparso, quanto poco si è lasciato andare ad interviste, avrebbe potuto farlo, naturalmente, perché rappresenta, anche questo suo atteggiamento rappresenta la descrizione perfetta dell'uomo, un uomo assolutamente umile, che sapeva assolutamente di aver avuto dalla fortuna molto di più di quello che forse da calciatore, lo sa anche lui, avrebbe meritato.
Io continuerei fino alle 6 a parlare con Riccardo Cucchi, ma chiaramente abbiamo dei tempi. Prima di ringraziarla e salutarla, io volevo chiederle: c'è qualche episodio, qualche retroscena? Le partite le abbiamo viste, le conosciamo a memoria praticamente, abbiamo avuto anche tempo e modo di rivederle durante questo lockdown, è stata anche una bellissima riscoperta. Io però, a chi ha seguito quell'avventura incredibile, chiedo se c'è qualcosa che si porta dietro, che magari non abbiamo visto, non conosciamo, non sappiamo, qualche retroscena nascosto.
Ah, ce ne sono molte. Io per esempio ho fisso nel ricordo un momento drammatico che mi spiace anche dover ricordare. Forse pochi rammentano che mentre l'Italia stava preparando a giocare la parte finale del mondiale, anche quello secondo me giocò in modo determinante, e mentre era in corso una conferenza stampa, arrivò a Torino la drammatica notizia di Pessotto, che aveva tentato quello che non si deve mai neanche immaginare nella vita di un uomo, e quella notizia piombò nel ritiro azzurro in maniera drammatica. Ricordo il volto di Cannavaro, ricordo il volto di Del Piero, che lasciarono la conferenza stampa e se ne andarono. Ecco, io credo che anche quell'episodio, che fu drammatico e per fortuna non ebbe poi conseguenze drammatiche per Gianluca, persona deliziosa tra l'altro che ho avuto l'onore di conoscere, credo che anche quello incise moltissimo sulla voglia degli azzurri di mettercela tutta, soprattutto dei bianconeri. E poi un'ultima cosa, questa volta più divertente e più gradevole, alla vigilia della finale in zona mista ho incrociato Gattuso, che è stato uno dei protagonisti dal punto di vista anche della capacità di fare spogliatoio. Me lo guardai con una domanda, con uno sguardo che era quasi una domanda: allora come stai, cosa ti senti? Lui mi guardò e mi disse semplicemente questo: guagliò, domani ci divertiamo.
E poi ci siamo divertiti.
Bellissimo.
Un po' tutti. Grazie davvero. La voce
grazie a voi,
della
ragazzi.
Nostra radio, la voce del nostro mondiale, quella del 2006, Riccardo Cucchi.
Grazie Riccardo.
Un saluto a voi e ai radioascoltatori.